minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di un orologio speciale per persone con disabilità intellettive, poi di un'iniziativa del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia ed infine ci occuperemo di giocattoli e sicurezza dei bambini. Ma come sempre, prima di entrare in tema, un paio di piccole buone notizie. Fratelli separati alla nascita si ritrovano. La vicenda risale al marzo 2010 ed è incredibile. I fratelli Tommy Larkin e Stephen Gusney, canadesi di Newfoundland, separati alla nascita e dati in adozione, si sono ritrovati dopo una ricerca durata diversi anni. Il destino ha voluto che Stephen abitasse nella casa davanti a quella di Tommy da più di 2 anni. Si erano scambiati qualche parola, ma non erano mai entrati in confidenza. Le biblioteche ambulanti. Si tratta di un'iniziativa che in Africa sta dando risultati straordinari. In Etiopia, ad esempio, la ONG Ethiopia iReads ha ben 6 carri biblioteca trainati da muli e addobbati a festa. In Kenya, invece, da oltre 15 anni, la Camel Mobile Library viaggia sulla gobba di dromedari. C'è una biblioteca mobile anche in Colombia che si sposta a bordo di un asino, spiega uno dei fondatori. Le mobile libraries non sono altro che un mezzo per portare racconti in zone remote, dove altrimenti non arriverebbero. Se i bambini entrano in contatto con i libri, molte cose possono cambiare. Domenica prossima, 5 dicembre, verrà presentato a Roma presso l'Open Colonna, Palazzo delle Esposizioni, lo Slow, un orologio speciale per le persone con disabilità intellettive, ma non solo per loro. Ne parliamo con Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. Contardi, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
L'orologio Slow, di cosa si tratta?
Noi abbiamo visto nel nostro lavoro con le persone con sindrome di Down che molte persone avevano difficoltà nella lettura del normale orologio a lancette, soprattutto per 2 motivi. Una è la lettura dei minuti, che richiede un calcolo in base 5, ma che sarebbe stato, diciamo, un problema risolto semplicemente ponendoli sulla corona. Ma il secondo problema riguardava la seconda metà dell'ora. Infatti in un orologio normale, quando sono ad esempio le 5:45, la lancetta delle ore è più vicina al numero 6 che al numero 5 e questo crea molte confusioni. Per questo in una sperimentazione con ragazzi con sindrome Down abbiamo provato a costruire un orologio che risolvesse questi problemi. Infatti il quadrante di Slow è diviso in spicchi alternati, bianchi e colorati, e ogni spicchio corrisponde al tragitto di un'ora e il numero dell'ora è leggermente spostato a destra rispetto a un orologio normale e sta esattamente nello spicchio. In questo modo, finché la lancetta dell'ora è nello spicchio, sono sempre le 5, le 6, le 7, insomma l'ora che indica. Abbiamo visto con una sperimentazione accurata come questo ha risolto la vita nella lettura dell'orologio a moltissime persone con sindrome Down, e quindi abbiamo deciso di brevettare questo orologio e metterlo in commercio. Dopodiché ci siamo accorti che questo orologio poteva diventare un bello orologio per tutti, e allora con la collaborazione dell'Istituto Europeo di Design, mantenendo queste scelte tecniche legate al quadrante, lo abbiamo ridisegnato in modo moderno e così è nato Slow.
È colorato, com'è fatto?
Allora, Slow è un orologio che è disponibile attualmente in 7 colori, ma entro l'estate prossima diventeranno 12, perché poi aggiungeremo i colori estivi. Ha un quadrante appunto con le caratteristiche che vi ho detto, divisi in spicchi alternati bianchi e del colore dell'orologio, e ha un braccialetto di gomma siliconata del colore appunto del quadrante, quindi i famosi 12 colori. La cosa, diciamo, pratica è che, appunto, essendoci un braccialetto di gomma elastica, è un orologio che non ha bisogno di come dire, essere agganciato, e questo è pratico per le persone che hanno difficoltà, diciamo, di manualità fine, ma è anche bello perché è un bracciale, è disponibile in 3 misure, small, medium e large, e quindi, diciamo, va per tutti. Che dire altro? È un orologio bello, io me lo metterei.
Cosa prevede la serata di domenica?
Allora, domenica è soprattutto una serata di festa, per festeggiare Slow, per cui ci sarà un aperitivo all'Open Cologne, ci saranno alcuni interventi di tutti quelli che ci hanno aiutato a mettere in piedi l'idea, quindi l'Istituto Europeo di Design e la ditta che ci ha aiutato a realizzare la produzione, e ci saranno alcuni filmati che spiegano come si è sviluppata anche dal punto di vista creativo l'idea di Slow, perché poi la scelta anche del braccialetto di gomma ha delle caratteristiche funzionali, ma è una scelta anche che vuole accompagnare il messaggio, cioè che forse dobbiamo prenderci il tempo di vivere tutti quanti. Lo slogan della serata è: aiutaci a far scorrere meglio il tempo. Slow lo vogliamo, diciamo, presentare per tutti, perché vuole essere anche un richiamo a prenderci il tempo per stare insieme agli altri, il tempo per fare le cose con calma, per farle bene, per far sì che la vita sia vita e non sia solo corsa.
È un evento aperto a tutti?
Sì, chi vuole partecipare può telefonare in associazione, ovviamente c'è un certo numero di ingressi, e quindi se c'è ancora, diciamo, disponibilità si può prenotare, ma è assolutamente necessario prenotarsi.
Allora ci si può rivolgere allo 06 37 23 909 oppure il sito
è www.slow.it.
E altrimenti l'indirizzo email?
O l'indirizzo email direttamente dell'Associazione Italiana Persone Down, AIPD, le iniziali di Associazione Italiana Persone Down, AIPD@aipd.it.
Grazie ad Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. Contardi, grazie molte per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Il cioccolato che fa bene è l'iniziativa del CAI, il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, che vedrà i suoi volontari impegnati in 100 piazze italiane sabato e domenica prossimi. Andiamo a vedere per quale motivo con Donatella Ceralli, capo ufficio stampa del CAI. Ceralli, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità.
Torna il cioccolato CAI nelle piazze, ma siete ancora in cerca di volontari?
Sì, diciamo che fino all'ultimo ogni contributo è importante, perché quest'anno abbiamo superato la soglia delle 100 piazze, siamo molto contenti, ma è chiaro che i nostri volontari dovranno stare al freddo e al gelo, speriamo non troppo, per 2 giorni, e quindi più si è in queste cose è sempre meglio, perché si crea anche un clima più allegro, più vivace, ed è anche più facile riuscire a far avvicinare le persone che passano al nostro banchetto per poter spiegare i progetti che vengono sostenuti con l'iniziativa.
E allora dobbiamo dire perché questi volontari saranno nelle piazze.
Ecco, i volontari saranno per la 3ª edizione, come giustamente avete già detto, dell'iniziativa Il cioccolato che fa bene. Fa bene a dei bambini che hanno voglia di andare a scuola, e sono precisamente 3 i progetti che verranno quest'anno appunto sostenuti in 3 diversi paesi, progetti tutti di scolarizzazione, e sono in Cambogia, in India e in Etiopia. Sono 3 progetti leggermente differenti uno dall'altro, ma hanno proprio come comune denominatore la scolarizzazione. Noi crediamo che attraverso l'educazione, attraverso la cultura, veramente si possa costruire un futuro migliore per tanti bambini, per tanti paesi. E attraverso un bambino che va a scuola si può cambiare il destino di un intero villaggio, di una comunità, e poi veramente di un intero paese.
Dove sarà contenuto questo cioccolato?
Allora, quest'anno il cioccolato avrà un contenitore speciale, perché abbiamo la possibilità di utilizzare focalizzare due fra le immagini più simpatiche, più note, soprattutto molto apprezzate dai bambini, che sono quelle della gattina Hello Kitty e dell'antagonista Batsumaru, che è un pinguino cattivo, diciamo. E quindi ci sono queste simpatiche borsine all'interno delle quali sono contenute due tavolette di cioccolato, che è molto buono ed è molto buono da tutti i punti di vista perché è del commercio equo e solidale, e poi un Deplian che illustra bene chi è il Chai, che cosa fa per i bambini in tanti paesi del mondo, e in particolare questi tre progetti che verranno sostenuti. Quindi ci sono anche tutte le informazioni perché il donatore possa poi appunto sapere dove saranno destinati i fondi. Non solo, ma lasciandoci i propri dati, è sufficiente anche solo la mail, il donatore potrà poi essere informato sull'andamento dell'iniziativa in generale e dei progetti, seguire l'andamento dei progetti mano a mano che verranno portati avanti.
E qual è il contributo per avere borsettine e cioccolato?
Sono una donazione minima di 10 euro, si avranno appunto queste due ottime tavolette, il cioccolato al latte fondente e la borsettina.
Allora ricordiamo il sito www.chai.it, dove potremo trovare le piazze della nostra città.
Esatto, lì c'è proprio la mappa dell'Italia con indicate tutte le piazze in cui saremo presenti. Quindi veramente vi aspettiamo numerosi, perché è un piccolo gesto che insomma può veramente fare molto, perché ripeto, mandare un bambino a scuola in paesi come l'Etiopia, l'India o la Cambogia è veramente un gesto molto molto importante, non soltanto per il presente di questi bambini, ma anche per il futuro loro, di tutta la loro comunità e di tutta la loro nazione.
Allora raccogliamo fondi per l'Etiopia, per l'India e la Cambogia. Grazie a Donatella Ceralli, capo ufficio stampa del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Ceralli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta. Con l'avvicinarsi del Natale, più di altri periodi dell'anno, torna il problema sicurezza dei prodotti venduti, soprattutto quelli destinati ai bambini come i giochi e i giocattoli. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha stilato due guide per aiutare i genitori ad un acquisto sicuro e consapevole. Si trovano online con i titoli Tutelare l'incolumità fisica del bambino e Doni a misura di bambino. I giocattoli, quando si rivelano pericolosi? Lo chiediamo al dottor Antonino Reale, responsabile del pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma. Dottor Reale, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dottore, nella sua veste di responsabile del pronto soccorso e stanti sempre più attenti consigli ai genitori negli acquisti per bambini, qual è la situazione degli arrivi al vostro pronto soccorso?
Anche quest'anno, come tutti gli anni da qualche tempo a questa parte, monitorizziamo tutti i bambini che accedono al nostro pronto soccorso dal 15 novembre al 7 gennaio, quindi abbiamo i dati dell'anno scorso. Purtroppo dobbiamo registrare che, malgrado tante campagne informative, compresa la nostra, continuano ad arrivare bambini che a causa di giocattoli non a norma di sicurezza presentano degli incidenti. L'anno scorso in questo periodo abbiamo avuto 277 accessi per incidenti avvenuti in casa, quasi tutti da giocattoli non a norma. Le cause più frequenti di accesso in pronto soccorso per giocattoli sono legate a piccola traumatologia, quindi lesioni, ferite, giochi appuntiti, proiettili. Purtroppo abbiamo anche 50 casi di ingestioni, parlo dei dati dell'anno scorso, 50 casi di ingestioni, cioè di passaggio nelle vie gastriche, esofagee di piccoli pezzi di giocattoli o, cosa molto più pericolosa, di pile alcaline e ingestione di magneti. Le pile alcaline sono quelle a bottoncino che tutti conosciamo, degli orologi per intenderci, che alcune volte possono dare delle gravi ustioni esofagee dello stomaco. E ancora abbiamo avuto, sempre parlo dell'anno scorso, 20 corpi estranei nel nasino, 11 nel condotto uditivo e la cosa più pericolosa di tutti, due inalazioni di corpo estraneo. Inalazione vuol dire passaggio di giochi nelle vie respiratorie, quindi laringe, trachea, polmoni.
Quindi si tratta di giocattoli che si rompono in pezzi più piccoli?
Questo è il pericolo maggiore. Vi ricordo che i bambini, soprattutto tra i 12 e i 36 mesi, tendono a esplorare il mondo, quindi tendono a smontare i giocattoli, a vedere come funzionano. Fa parte proprio del gioco rompere il giocattolo, l'abbiamo fatto tutti. Tenete presente che le normative di legge prevedono che sotto i 36 mesi i giocattoli non si possono dividere e rompere in pezzetti più piccoli 31,7 mm, quindi sono 3 cm addirittura, proprio per evitare queste inalazioni.
Lei parla di conformità alle norme, ma quanto è valido oggi il marchio di qualità o appunto di conformità alle norme, visto che ormai falsificano anche quelli?
Sì, ha detto bene. Proprio nei giorni scorsi sono stati dalla finanza proprio scoperti 1 milione di giocattoli fatti in Oriente con il bollino CE di conformità europea, quindi la falsificazione è dietro l'angolo. Ci sono dei criteri per acquistare un giocattolo sicuro a cui tutti ci dovremo attenere e adesso ve li dico rapidamente. Abbiamo già detto il marchio CE, ma ho appena detto che è la cosa più facilmente falsificabile. Comunque controlliamo anche questo, che è rilasciato dall'Istituto Italiano di Sicurezza dei Giocattoli, che è un ente che controlla i giocattoli proprio che siano a norma di sicurezza. Ma questo, abbiamo detto, non basta. Altre cose dobbiamo osservare, ad esempio che ci siano le istruzioni in lingua italiana. Di norma i giocattoli falsificati non presentano le istruzioni proprio perché per loro è un costo aggiuntivo, quindi in qualche maniera non vengono fatte. Deve essere scritto sempre l'età per cui sono adeguati, soprattutto quando sono sotto i 36 mesi ci sarà scritto di utilizzare solo sorvegliati dagli adulti. E poi, questo non basta ancora, deve esserci il distributore e o il fabbricante. E la vigilanza dei genitori deve essere sempre presente. Che cosa vuol dire? Che malgrado tutte le sicurezze, le normative che esistono, è sempre il genitore che deve verificare se il giocattolo è adatto al suo bambino. Qui provare a vedere se si staccano dei pezzetti, gli occhi del peluche, il nasino, l'orecchia, se ha bordi taglienti, se resiste agli strappi. Quindi la buona regola è sempre di giocare con i nostri bambini.
Il problema non riguarda solo i giocattoli, ma anche i capi d'abbigliamento fatti con materiale tossico.
Questo è un problema estremamente delicato, perché sia i giocattoli che, come ha detto lei, anche altre cose con cui vengono in contatto i nostri bambini, ma anche gli adulti, possono effettivamente contenere dei ftalati, parlo dei giocattoli, dei coloranti tossici. È un problema delicato perché non è così facilmente dimostrabile. Noi possiamo avere dei danni da contatto con vernici col piombo anche a distanza di mesi o di anni, per cui il rapporto rischio del giocattolo e dimostrazione che del rapporto casuale è molto molto difficile. Anni fa, senza citare il nome della casa produttrice, furono ritirati milioni di bambole in tutto il mondo che contenevano, fatti in Oriente da una nota ditta, che contenevano vernici tossiche.
Dottor Reale, per concludere, diffidare quindi da giochi e giocattoli che costano poco?
Sì, ha detto bene che costano poco. Purtroppo i giocattoli buoni costano di più, lo sappiamo tutti. Io invito sempre a comprare un gioco di meno, ma comprare i giocattoli in negozi autorizzati, non in bancarelle improvvisate, spendendo il prezzo giusto, perché meglio un giocattolo in meno ma di buona qualità.
Grazie al dottor Antonino Reale, responsabile del pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma. Dottore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
E prima di salutarvi, un appuntamento con la musica e l'immigrazione. Questa sera, a partire dalle 20.30 fino alle 23, avrà luogo alla stazione Ostiense un concerto della cantante angolana Tasha Rodriguez con la sua band e il suo corpo di ballo. Il concerto, dal titolo Spartiti, è un'iniziativa della cooperativa 2000 Orizzonti, sostenuta da Ferrovie dello Stato e in collaborazione con Sulle Ali Comunicazione Responsabile. Il concerto, oltre a porsi come un momento di festa dedicata all'immigrazione, alla riflessione sulle sue tragedie indotte, ma anche e soprattutto sulla sua importanza nella società italiana ed europea, valorizzerà lo spazio storico della stazione Ostiense. Spartiti, l'immigrazione si fa musica, questa sera alle 20.30, stazione Ostiense, Roma. La rubrica, infatti, termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.